questa sera, dopo appunto il libro di Giosuè, che ci ha presentato questa figura di primo condottiero praticamente del popolo di Israele, dopo il passaggio nella terra promessa, ci orientiamo su un altro libretto, che non è molto grosso, ma è semplicemente fatto di 20 capitoli, che è il librettino dei giudici. Anche qui diciamo due cose tecniche. Quando è stato scritto questo libro? Non si sa. Lo si colloca tra circa il VI e il X secolo, quindi così, una data un po' approssimativa, perché appunto non si sa collocare esattamente quando questo libro venne redatto. Chi è che l'ha scritto? Non si sa. È un insieme di, forse di appunti, diciamo così, di diversi autori. Infatti, quando si dice chi è che ha scritto il libro dei giudici, si dice molti autori, ecco, si dice così. Quindi anche questo libro non ha, diciamo così, una chiara definizione dal punto di vista, diciamo tra virgolette, di autore e di tempo. Però la struttura di questo testo riguarda il periodo che va esattamente tra la morte di Giosuè e l'approdo all'ultimo testimone in questo periodo, che è appunto Sansone, per poi passare a quello che farà da passaggio a questo periodo dei giudici, al periodo della monarchia, ed è appunto il profeta Samuele. Questo libro è fatto così, è strutturato in questo modo. C'è una prima parte che è l'introduzione, e poi vedremo. La seconda parte è appunto un po' l'elencazione di tutti quelli che sono stati i cosiddetti giudici in Israele, 12. E poi, a seconda appunto dei vari personaggi, sono descritte le varie imprese che hanno compiuto questi personaggi. Lo stile è sempre quello. Lo stile è quello di chi ti vuole far vedere come il cosiddetto condottiero è sempre uno che deve essere guidato da Yahweh e quindi deve avere questa elezione da parte di Yahweh. L'altro aspetto, che è costante, è sempre questo popolo di Israele che è altalenante tra momenti di fedeltà e momenti di infedeltà, tra momenti di adesione totale a Yahweh e momenti di distanza totale da Yahweh. Naturalmente sempre in un contesto di battaglia e di guerra, proprio perché Israele si espone continuamente a questi popoli stranieri. Questi sono gli elementi che caratterizzano un po' questo testo. Gli stessi elementi che abbiamo già incontrato comunque in Giosuè. Allora, vediamo un po' di iniziare questa scorsa su questo testo dei giudici. Vediamo subito l'introduzione. L'introduzione comincia proprio così. Dopo la morte di Giosuè, gli israeliti, importante, consultarono Yahweh per sapere chi di loro dovesse muovere e combattere contro i cananei. Allora, il libro dei giudici ovviamente tiene conto dei popoli che ancora risiedono nella terra, diciamo, promessa, no? Sono quei popoli che sono gli abitanti della terra, ma che adesso devono lasciare il posto al popolo di Dio, a Israele. Quindi ce ne sono tanti. È una terra molto popolata. Infatti vedremo una sequenza di questi popoli, no? Chiamati con i nomi a noi noti, i Cananei, poi abbiamo i Madianiti, i Moabiti, i Sidoni, gli Aramei, gli Ammoniti, i Filistei. Cominciamo a familiarizzare con questi nomi. Sono tutti popoli che abitavano questa terra e con i quali Israele deve fare conti. Perché adesso quella terra, Israele dice, è la nostra terra, perché Dio ce l'ha promessa, Dio ci dà questa terra. Però bisognava risolvere la convivenza. E la convivenza poteva essere di due risoluzioni: o la guerra, il combattimento, o la pacifica convivenza. E vedremo come il libro dei giudici ci fa capire che Israele ne prova tutte e due queste cose, però con tutti i rischi e i pericoli. E vedremo qua. Però cominciamo a capire questo, che morto Giosuè c'è ancora e c'è una chiarezza in Israele. Giosuè è stato colui che ha portato sempre avanti questo: il vostro re è Yahweh. Pertanto è a lui che vi dovete sempre rivolgere, perché senza di lui noi non possiamo essere quel popolo che Dio vuole. E questa lezione fino a Giosuè Israele l'aveva imparata, più o meno, però era abbastanza convinto. Infatti il libro dei giudici si apre proprio così: dopo la morte di Giosuè, gli israeliti consultarono Yahweh per sapere chi di loro doveva muovere e combattere contro i cananei. E qui c'è una risposta un po' strana. Non è immediatamente una risposta che riguarda un individuo, ma la prima risposta, secondo il testo, che Yahweh dà è quella di indicare la tribù che dovrà essere la tribù guida di tutto il popolo. E infatti la risposta di Yahweh qual è? È Giuda che muoverà per primo. Darò il suo potere la regione che assale. Va bene. Quindi Giuda cosa vuol dire? È la tribù di Giuda, quella tribù che nei libri precedenti è stata la tribù privilegiata, no? È stata la tribù che ha sempre avuto un senso di relazione su tutte le altre tribù. Però Giuda dice: non posso andare da solo a combattere contro i cananei, ho bisogno di andare con qualcun altro. E chi chiamo? Chiamerò mio fratello, cioè la tribù di Giuda si allea con la tribù di Simeone. E così incominciano questa battaglia contro i cananei. Però ovviamente questo passaggio non è ancora il passaggio che sistema un po' la situazione del popolo, perché poi fra tribù e tribù, sempre del popolo di Israele, cominciano a nascere vari conflitti, perché loro sì e noi no. È un'altra cosa. Allora questa situazione porta il popolo a un altro momento che caratterizza allora come un ritornello questa storia dei giudici, no? Ed è così che a un certo giorno un messaggero di Yahweh disse: vi ho fatto uscire dall'Egitto, vi ho condotto nella terra che avevo promesso, avevo detto che non avrei infranto il patto con voi in eterno purché voi non faceste alcuna alleanza con gli abitanti di questa regione e purché distruggeste i loro altari. Voi invece non avete dato retta alle mie parole. Che mai quello che avete fatto? Ora io vi dico: io non caccerò più queste genti davanti a voi, ed esse saranno vostre nemiche, i loro dei saranno causa della vostra rovina. Quando il messaggero di Yahweh ebbe terminato di dire queste parole, tutti gli israeliti si alzavano in pianto. Per questo offrirono un sacrificio a Yahweh. Poi dice uno strano richiamo, sembrerebbe che questo testo, ve lo dico perché se le leggete vi trovate un po' scombussolati, no? Sembrerebbe che questo testo dicesse che tutte queste cose sono successe dopo Giosuè. E invece ci troviamo di fronte a un'altra cosa inaspettata. Dopo che questo messaggero di Yahweh va a dire queste cose, dice il testo, Giosuè congedò il popolo. Allora, scusate, com'è questa storia? Congedò il popolo e gli israeliti se ne andarono ognuno dalla sua terra per prendere possesso della regione. Il popolo si mantenne fedele a Yahweh finché fu in vita Giosuè e si ritorna lì. Come mai? Perché? Ecco, ve lo dico proprio perché questa cosa è... mi fa difficoltà, insomma, no? Allora, qui si dice che il messaggero di Yahweh rimprovera Israele. Il richiamo a Giosuè perché? È come se mi si dicesse, e certo, adesso che non c'è più Giosuè, Israele si è allontanato da Yahweh. E allora era urgente richiamare la morte di Giosuè. Ma perché richiamare la morte di Giosuè? Perché richiamando la morte di Giosuè si richiama la figura. Come richiamo? Per dire, il popolo deve tornare agli insegnamenti di Giosuè. E allora ecco il richiamo, una specie di memoriale, di ricordo di questo personaggio che rappresenta questa capacità di far stare il popolo nell'obbedienza a Yahweh. Poi il testo continua e qui c'è il passaggio, diciamo, un po' il centro di questa introduzione. Gli israeliti facevano ciò che male agli occhi di Yahweh e prestavano culto ai Baali, abbandonando Yahweh, Dio dei loro padri, che li aveva fatti uscire dalla terra d'Egitto. Seguivano altri dei tra quelli dei popoli che le circondavano, Cananei, Moabiti, Filistei, Ammoniti, ecco. Seguivano lì, li adoravano e provocavano lo sdegno di Yahweh. Essi abbandonavano Yahweh e prestavano culto a Baal e agli Astarti. Divampava così contro gli israeliti lo sdegno di Yahweh, il quale li abbandonava nelle mani di predoni che li rapivano e li vendevano ai loro nemici all'intorno, senza che gli israeliti potessero resistere, li ha indeboliti. Qualunque impresa essi tentassero, la mano di Yahweh si stendeva nemica contro di loro, conforme a quanto egli aveva detto e aveva giurato. Così Israele cadeva in gravi oppressioni. Ma allora Yahweh suscitava dei giudici. Sentite là, questo testo che riassume tutto quello che sarà il libro dei giudici, no? Ti fa capire l'ambiente dove si inseriscono i giudici. Ma allora Yahweh suscitava dei giudici perché liberassero gli israeliti da coloro che li depredavano. E gli israeliti non davano ascolto neanche ai giudici, ma si prostituivano con altri dei, adorandoli. Con grande facilità abbandonavano la via che avevano seguito i loro padri nell'obbedienza ai comandi di Yahweh. Quando Yahweh suscitava dei giudici per gli israeliti, egli proteggeva ciascun giudice, il quale portava gli israeliti alla vittoria contro i nemici per tutto il tempo che viveva, perché Yahweh si muoveva con passione dei genti degli israeliti sotto l'oppressione di chi li perseguitava. Ma alla morte del giudice essi tornavano a comportarsi anche peggio dei loro padri, seguendo altri dei. Non recedevano dalle loro opere, non recedevano dalla condotta perversa. Divampava perciò di nuovo contro Israele l'ira di Yahweh, il quale diceva: ma perché questo popolo ha trasgredito il patto che ho stretto con i loro padri? Non t'ascolto la mia voce. Io non continuerò a cacciare davanti a lui nemmeno uno dei popoli che Giosuè ha lasciato alla sua morte. Farò questo allo scopo di mettere gli israeliti alla prova per mezzo di questi popoli, per vedere se essi osserveranno le vie di Yahweh e lì cammineranno come hanno fatto i padri oppure no. Per questo Yahweh aveva lasciato quelle popolazioni senza cacciarle e non le aveva consegnate nelle mani di Giosuè per mettere alla prova il suo popolo. E poi ti fa tutto l'elenco appunto delle popolazioni che stanno, convivono con Israele. Queste popolazioni restarono per mettere alla prova gli israeliti, per vedere se essi avrebbero osservato i comandamenti che Yahweh aveva dato ai loro padri. Così gli israeliti restarono in mezzo ai Caldei, agli Ittiti, agli Amorrei, ai Ferezzei, agli Evei, ai Gerbusei. Presero in moglie le loro figlie, dettero le proprie in moglie i loro figli e prestarono culto ai loro dei. Questo è l'ambiente. Ora, questo ambiente, perché ce lo mette qui? Tenete presente che questo capitolo, che poi è il capitolo secondo, qui è detto in modo generale. Poi, a ogni momento in cui verrà presentato il giudice, questo testo ritornerà come ritornello, sempre. Come dire, tutta la storia di Israele che va dall'entrata della terra promessa sino a Samuele è stata sempre soggetta a questa altalenanza. Ma adesso capiamo bene questo testo. Che cosa dobbiamo dire di questo testo? Innanzitutto va sottolineato quello che da un po' di tempo stiamo dicendo, no? E cioè che la preoccupazione che Dio ha per il suo popolo è questa, che il suo popolo renda testimonianza dell'unicità di Dio. Sentite com'è questo principio è ancora sostenuto anche da questa semplice introduzione. Poi l'altro aspetto che viene continuamente sottolineato è proprio questo, il famoso sdegno di Yahweh. Anche stasera l'abbiamo sentito e lo sentiremo poi passando da giudice a giudice, no? Lo sdegno di Yahweh. Ma che cos'è lo sdegno di Yahweh? Stasera ci viene presentato un aspetto. Lo sdegno di Yahweh è abbandonare il suo popolo all'oppressione degli altri popoli. Ma è importante capire questo meccanismo. Lo sdegno di Yahweh, allora che cos'è? Lo sdegno di Yahweh è la situazione del popolo di Israele che non è più in grado di rapportarsi con questi popoli in modo dominante, ma si rapporta a questi popoli in un modo di essere dominato. Ma perché viene dominato? E qui il passaggio, Il popolo di Israele viene dominato da questi popoli non semplicemente per una questione di guerra. Infatti, in questa introduzione è molto chiaro, non per la guerra. Perché viene dominato? Perché questo popolo cosa ha fatto? Ha voluto adeguarsi agli dèi di questi popoli. Ma è questo adeguamento agli dèi di questo popolo che mette Israele in condizione di soggezione a questi popoli. Ormai è come se Israele dicesse: noi facciamo parte di questi popoli. Perché? Perché siamo entrati ormai nei loro usi, nei loro costumi, perché adoriamo gli dèi di questi popoli. Allora, un altro tema emerge: l'adorazione degli dèi o l'adorazione di Dio. Contrariamente al nostro modo di pensare occidentale e soprattutto post, diciamo così, dopo Gesù, post resurrezione, no? Quindi, contrariamente al nostro modo di pensare deviato, con il quale il nostro modo di pensare è facciamo fatica a combinare le due cose, no? Adorare Dio e guardare il nostro comportamento, ovviamente, no? Noi siamo capaci, benissimo, siamo esperti nel mettere insieme l'adorazione di Dio con un comportamento di vita che non c'entra niente con Dio. E noi diciamo, ma sì, però io dentro credo, per carità, adoro Dio. Ora, nella mentalità di allora non era così. Era impensabile questa cosa. Perché l'adorazione di Dio significava attingere da Lui il modo di vivere. Questo era sacrosanto. Perciò io adoro Yahweh perché? Perché vivo secondo Yahweh. L'adorazione non era il mettersi in ginocchio e star lì a passare le ore perché siamo qui in adorazione. Non si usava questo. L'adorazione era dire io ubbidisco a te. La mia vita è fatta secondo te. Quindi mi sforzo, faccio fatica se vuoi, ma voglio osservare quello che tu mi dici. Quel famoso termine che viene usato, no? Adorare Dio significa osservare i suoi comandamenti. E i comandamenti a cosa servono? Servono a vivere. Infatti, se andiamo a rileggere i comandamenti, lo capisci bene che i comandamenti ti dettano un modo di vivere. Quindi, adorare Dio era una cosa impegnativa. Significava che da quel Dio attingevi il modo di vivere. Questa era una cosa molto forte. Perciò, il popolo di Dio, il popolo di Israele, doveva attingere il suo modo di vivere solamente da Yahweh, quindi doveva adorare Yahweh, in questo senso. L'idolatria, perché appunto l'idolatria è in un certo senso peccaminosa per Israele? In che senso? Nel senso che adorare gli altri dei significava no, io vivo secondo quella divinità, quindi la mia vita obbedisce alle abitudini suggerite da quella divinità. Perciò era il tradimento della storia. Questo concetto fondamentale noi l'abbiamo perduto. È il tradimento della storia perché? Perché praticamente tu rinneghi quella storia voluta da Yahweh. Non adori più Yahweh. Costruisci la tua storia su un altro Dio, cioè ubbidisci ad altro. Allora, è evidente questo, che se tu adori gli altri dei, i dei degli Ammoniti, dei Moabiti, dei Filistei, dei Cananei, degli Ittiti, se adori questi dei, sai che cosa vuol dire? Vuol dire che tu, in altre parole, vivi secondo le abitudini di questi popoli. E queste abitudini non sono quelle volute dagli Yahweh. Perciò, ancora una volta, tu ti opponi alla storia voluta dagli Yahweh. Infatti ecco perché il richiamo è sempre questo. Perché non ubbidite al Dio dei vostri padri? Perché non fate come i vostri padri che hanno ubbidito? Eccetera, no? Il riferimento ai padri, che cos'è? È il riferimento a una storia. Infatti il richiamo è sempre questo, no? Io ho liberato i vostri padri dall'Egitto, sempre il riferimento lì. Cioè, io ho costruito una storia con i vostri padri, ma perché adesso voi la rinnegate? Perché voi adesso andate ad attingere le abitudini degli altri popoli? Quando avete avuto prova che questa storia è la storia che vi ha costituito come popolo. Yahweh vi ha costituito come popolo. L'adorazione di Yahweh vi ha condotto ad essere popolo. Allora ecco, questo passaggio è molto delicato, è molto importante, proprio perché, capite, anche oggi, facciamo subito i passaggi attuali, anche oggi questa leggerezza con cui vengono dichiarate le uguaglianze delle religioni è una leggerezza incredibile questa, no? Perché abbiamo perso questo concetto fondamentale, e cioè, se tu dici di adorare un Dio, nel nostro caso, che non è quello di Gesù Cristo, tu praticamente vivi non più secondo Gesù Cristo, ma vivi secondo altri. Vivi secondo i dettami di quelle religioni. Allora, capisci dove sta il tradimento? Tu tradisci la storia, la tua storia. E ricadiamo nel peccato di Israele. Perché? Perché così? Perché se tu scegli di adorare o comunque di ascoltare o comunque di seguire un'altra strada che ha la pretesa di condurti a Dio, chiaro che tu vivi secondo quella strada, però non è più quella di Gesù Cristo, è un'alternativa. E allora che cosa si verifica? Si verifica ancora questo: hai tradito Yahweh per adorare gli dèi degli altri popoli. Hai avuto vergogna a sostenere che Yahweh è l'unico vero Dio. E sei andato a dare, in un certo senso, consenso all'esistenza degli altri dèi, dei famosi Baal e le famose Astarte. Ora, questa pericolosa situazione, che oggi purtroppo è sottovalutata, ma che è insinuante, a tal punto che a che cosa stiamo assistendo? Stiamo assistendo a una storia, la nostra storia di popolo, che ci sta uccidendo. È una storia che ci sta sconfiggendo, perché è una storia che ci fa vivere solamente il senso dell'oppressione. Analizzate attentamente tutte le componenti che formano la nostra cosiddetta storia. Ma quali componenti sono ancora per la vera promozione dell'identità dell'uomo? È tutta una specie di oppressione. E noi diciamo, ma perché? Certo, perché? Ma perché abbiamo adorato gli dèi degli altri popoli? Perché ci siamo affezionati ad altre divinità che non è più quella che invece deve reggere il senso della nostra storia, della nostra vita. Questo è lo sveglio di Dio. Dove lo sveglio di Dio non è un Dio che si altera, che si arrabbia. Perché se Dio si arrabbiasse e se Dio si alterasse, non sarebbe più Dio. Sarebbe uomo. Perché l'alterazione è solo dell'uomo. Perché l'alterazione è chiaro che è mancanza di equilibrio. Dio non può perdere il suo equilibrio. Dio è sempre uguale a se stesso. Ma lo sdegno di Dio è un'altra cosa. E quando tu non lo senti più, e non sentendolo più, ti porti le conseguenze della sua assenza, la storia diventa per te motivo di oppressione, che nei testi che stiamo cercando di capire, questo senso di oppressione ci viene presentato come questi popoli che diventano più forti e opprimono Israele. Certo, è una personificazione di quello che è il principio. Se tu veramente ti consegni agli altri dèi che non sia Yahweh, gli altri dèi faranno della tua storia un motivo di oppressione. Perché? E certo, perché è solo Yahweh che dà liberazione all'uomo. Perché? Perché l'uomo è uscito dalle sue mani. E Dio lo ha fatto
lo ha fatto per la libertà. Ma l'uomo non capisce. L'uomo non è in grado di collegare queste due grandi verità. Che se tu rimani nell'obbedienza a Yahweh, hai la tua libertà, hai la vera felicità. Ma l'uomo no, non capisce questa cosa. Anche perché l'uomo fa fatica ad accettare il concetto di obbedienza. Fa molta fatica. Infatti Israele cosa fa? Perché Israele si riduce sempre così? Perché? Perché? Perché rifiuta il concetto di obbedienza. È lui che deve decidere, non può sottomettersi. Questo è il grande peccato dell'uomo. È la famosa mano che viene tesa per cogliere quel famoso frutto che sta sull'albero nel mezzo del giardino, l'albero del bene e del male. L'uomo purtroppo non accetta l'obbedienza, non ci sta. Allora si sente libero. Io vado ad adorare gli dèi degli altri popoli. Quindi io adoro gli dèi degli altri popoli. Ma facendo questo, ovviamente, l'uomo vive non più secondo Yahweh, secondo il progetto di Dio, ma vive secondo un progetto degli uomini, perché gli dèi poi non esistono. Perché le varie divinità costruite dagli uomini sono la proiezione dei desideri nascosti dell'uomo. Anche questo è molto importante, attenzione, con buona pace di tutte le altre religioni. Ma tutte le religioni esistenti sono la proiezione del desiderio dell'uomo, non sono mai la certezza di Dio. Quindi è ovvio che se tu ti consegni a queste, tra virgolette, divinità, è evidente che a un certo punto sentirai questa storia ti opprime, questa storia ti fa mancare il fiato, non ti fa più vivere, è certo. Quei popoli, dicono i testi, quei popoli diventano i tuoi oppressori. E tu non puoi fare intanto, perché oltretutto, oltre a sentirli i tuoi oppressori, addirittura tu ti sei indebolito, non hai neanche più la forza di contrastare questi popoli. Perché? Perché ti rimane solo di sottomettere. È una storia incredibile. È l'uomo che fa l'esperienza della vera morte. Ora, questi concetti sono contenuti in questa pagina e sono i concetti chiave che ci permetteranno poi di capire appunto i vari tempi dei diversi giudici. Allora, però noi dobbiamo cogliere queste stimolazioni, perché? Perché devono essere attualizzate, no? L'abbiamo sempre detto sin dall'inizio, la Bibbia non è un libro che è lì per dire, cioè dai, questo qua è un libro di archivio, un libro di biblioteca, sì, lo leggiamo per sapere qualcosa, no? No, 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 la Bibbia, dopo che leggiamo, siamo abituati sempre a dire parola di Dio. E allora, parola di Dio cosa vuol dire? Che l'ha scritta Dio? No, no. Parola di Dio perché? Perché è quella parola che sì si colloca in un momento storico, ma è una parola che si ripete in tutta la storia. E in tutti i momenti della storia questa parola ti dà l'opportunità di capire l'agire di Dio e l'agire dell'uomo. Ecco allora che il libro dei giudici, anche se lontano nel tempo, diventa per noi ancora una stimolazione a capire come anche la nostra storia può andare nella stessa direzione di allora, cioè questa direzione che espone l'uomo al famoso sdegno di Yahweh. E abbiamo capito allora, lo sdegno di Yahweh non è un atteggiamento di Dio, ma è quella storia costruita senza Dio, senza Yahweh. Poi è interessante perché vedete che qui non si parla semplicemente del popolo di Israele che decide di non costruire la storia su Dio. È molto importante questo, Non si parla di Dio, si parla di Yahweh. Questo deve essere importante. Perché? Perché già in Israele doveva esserci questa convinzione che esiste un unico Dio che ha una fisionomia particolare, e la fisionomia particolare è Yahweh. Perché? Perché è il Dio che si è fatto sentire da Abramo, ma è il Dio che si è manifestato in Mosè, in un modo diretto, perché Mosè, se ricordate, è quello che va a chiedergli: ma qual è il tuo nome? Cioè, Mosè capisce che questo Dio che gli sta parlando non è un Dio qualunque, è Dio e basta, c'è solo Lui. Infatti, Yahweh. E Yahweh significava proprio così: io sono colui, tradotto, io sono colui che ero. Sappiamo questo, no? Cioè, praticamente l'espressione vuol dire: sono l'unico Dio esistente. Perciò, per Israele, l'importante non era adorare Dio, era adorare Yahweh. Quindi dovevi ubbidire non a Dio, a Yahweh, perché è l'unico Dio, il suo nome. Tradotto per noi, quella cosa che stiamo continuamente ripetendo, no? Tradotto per noi, noi non dovremmo neanche dire Dio, dovremmo dire Gesù Cristo. Perché dire Dio? Giustamente, giustamente, oggi te lo dicono, no? Ma se tu devi adorare Dio, Dio lo possono adorare tutti. In tutte le religioni si adora Dio. In fin dei conti c'è solamente un Dio uguale per tutti, no? E tu, a te sembra che questo sia una soluzione che davvero è bella, è importante, perché ci fa sentire tutti fratelli, tutti uniti. Invece no! No! Tu devi credere in Gesù Cristo, Yahweh. Dio è solo lì, Gesù Cristo. Questo deve essere la forza, quella forza che a Israele manca. Infatti è sempre tentennante. Ma perché io devo credere in Yahweh? Perché non devo credere al Dio dei Moabiti? Perché non devo credere al Dio dei Filistei? Perché non devo credere al Dio? Cioè, Dio vale per tutti, dice Israele. E perché dobbiamo sempre stare lì a parlare di Yahweh? Ma già loro ragionavano così, sembra già di sentire i cristiani di oggi, no? Soprattutto i preti di oggi. Perché oggi fai fatica a dire Dio è lì, Gesù Cristo. No, proprio, quest'anno non c'è la Pasqua, certo. Gesù risorto, sì, certo. E poi cosa è cambiato poi Gesù risorto? Quando ancora vai avanti a pensarla così, Pasqua meglio per una cenere, ma lascia perdere. Perché se veramente celebrato la Pasqua, deve aver capito questo. E gli evangelisti e gli apostoli ce lo ripetono continuamente. Ma che cos'è la Pasqua? La Pasqua è che voi sappiate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio. Solo in Lui è garantita la salvezza. Yahweh. Solo in Lui. Perciò tu non puoi dire che io credo in Dio. Tu devi dire: io credo in Gesù, perché Lui è il Cristo, perché Lui è il Figlio di Dio, perché Lui mi dà certezza dell'unico Dio, Yahweh. Quindi vedete che la fatica di Israele è la nostra fatica che continua nel tempo. E certo, è affascinante, no? È essere vicini a tutti questi popoli e Yahweh che dice: ma che male c'è se io adoro anche gli dei degli altri popoli? In fin dei conti viviamo insieme. E qui ci saranno dei passaggi molto significativi, no? Quando appunto Israele convive, sceglie di convivere con questi popoli. Ma per Dio, per Yahweh, non ci sarebbe stato problema. Se Israele avesse avuto questo coraggio: io convivo con i Filistei, convivo con i Moabiti, convivo con gli Ittiti, convivo con i Gebusei, ma la mia vita è solamente guidata da Yahweh. è qui che Israele cede, non ce la fa, non ce la fa, preferisce confondersi con gli altri popoli e confondersi vuol dire che differenza c'è se io vivo con gli altri popoli. L'importante è che abbia il concetto di Dio, capito? Ma non è mica la nostra situazione di oggi, sì, uguale, pari pari. Mettiamo che sia l'ottavo secolo avanti Cristo, mettiamo, perché sarebbe 6, 10, non si sa bene. Mettiamo che sia l'ottavo secolo, no? Quindi l'ottavo secolo vuol dire 800 anni prima di Cristo, di più, quasi 3000 e passanti da oggi. Tenete conto come questa storia si ripete? Ecco perché è parola di Dio. Perché questi testi ti analizzano la storia, ma te la analizzano proprio alla luce della verità dell'unico Dio. Ed è un criterio importante, leggere la storia alla luce dell'unicità di Dio, non dei cambiamenti politici, non dei cambiamenti economici, ma alla luce dell'unicità di Dio. E il principio sostenuto da questa introduzione qual è? Che l'unicità di Dio ha il potere di mutare la storia, ha il potere di cambiare le abitudini degli uomini, quindi ha il potere di decidere il come essere popolo. L'unicità di Dio, quindi tutto si gioca sull'unicità di Dio, Yahweh, dove appunto l'unicità di Dio, attenzione perché questo è molto importante, l'unicità di Dio non significa semplicemente che c'è un Dio solo, no, attenzione, perché anche oggi comunque si dice, ma al fin dei conti c'è un Dio solo, perciò siamo tutti fratelli, ma certo, baciamoci, l'importante è che ci sentiamo tutti fratelli, perché tanto c'è un Dio solo. Ma non vuol dire così l'unicità di Dio, perché questa unicità di Dio non è niente, è dispersione. L'unicità di Dio biblica è un'altra cosa. L'unicità di Dio è dichiarare l'unico vero volto di Dio. Questa è l'unicità di Dio. Non è un Dio così, direi così, vago. È un Dio preciso. E quello che dà fastidio è dare il volto preciso di Dio. Questo che dà fastidio. Ha dato fastidio persino ai farisei, agli scribi, ma che siamo poi al tempo di Gesù, no? Però, perché Gesù dava fastidio? Ma dava fastidio per questo. Perché comunque la presenza di Gesù, l'insegnamento di Gesù, i segni di Gesù andavano dicendo una cosa: il vero volto di Dio è qui. Questo ha mandato in ebollizione farisei, scribi, sacerdoti, giudei, li ha mandati tutti in ebollizione, al punto che hanno deciso di ucciderlo. Basta, smettila. Cosa avete a dire che tu sei quello che ci dà il vero volto di Dio? Ma scherziamo. Ecco, ciò che è rifiutato è proprio questo. Dare il volto certo di Dio. E questo anche oggi, credetemi, è proibito. È proibito perché diventa principio di divisione. Diventa un principio con il quale tu non dimostri di avere carità con gli altri. E oggi, ancora una volta, qual è l'elemento che disturba? Ancora una volta. E questo è l'elemento che disturba: dare il vero volto a Dio. Perché se dai il vero volto a Dio, appunto, crei divisione. Ma che bello. È molto meglio invece, è molto meglio invece dire, ma sì dai, se viviamo con gli amaleciti, beh, adeguiamoci alle loro abitudini, se viviamo con i filistei, adeguiamoci alle loro abitudini, se, secondo di quelli che ci stanno attorno, cerchiamo di andare incontro, perché noi siamo caritatevoli, noi dobbiamo essere buoni, ma la tua bontà, la tua carità, ma che cosa serve? Servono niente, servono a trasformare la tua storia in oppressione. Il coraggio di riconoscere l'unicità di Dio, ma in senso del vero volto di Dio. Dio non è affidato alla fantasia così degli artisti, dei pittori che ti presentano il volto di Dio come vogliono, capito? No? Noi abbiamo il nostro, cioè la nostra convinzione, che è la radice della nostra fede, che solamente uno ti può dare questa certezza di Dio, ed è solo Gesù. Yahweh, Yahweh, avete abbandonato Yahweh e siete andati a elemosinare degli altri popoli. Avete adorato i Baal e le Astarti. Ecco, questo concetto mi interessava risottolineare, perché è un concetto fondamentale che però non è più riconosciuto. Eppure, già in questa storia, tanto lontano da noi, era già un concetto fondamentale, importante, per la costituzione del popolo di Israele, del popolo di Dio. Ora, è perfettamente inutile che noi stiamo a dirci, ma come mai non c'è la consistenza del popolo cristiano? Ma perché non si riesce a fare un popolo cristiano che abbia le stesse caratteristiche di quella comunità cristiana che Luca ci riporta come esemplare? E non erano 10 persone, eh? Non erano 5 persone, non erano 20 persone, no, si parlava di 2000, di 3000, di 5000 e di un numero incalcolabile, no? Di persone che eppure vivevano una dimensione incredibile. Erano un corsone, un'anima, se abbiamo sentito domenica, no? Ieri. Ma perché non è più possibile fare questo? Perché il popolo cristiano non può essere più capace di vivere questa dimensione? E noi andiamo a cercare un sacco di cause, no? Perché ormai i tempi sono cambiati, perché la nostra cultura, la nostra... No, l'elemento invece chiaro è questo. Abbiamo perso il coraggio del vero volto di Dio. Questo è il messaggio di questa introduzione ai giudici. Perché nel momento in cui tu perdi il vero volto di Dio, perdi la consistenza dell'essere popolo. Certo, troverai altre forze per costituirti come popolo. Crederai alle forze degli uomini che ti illudono di farti essere popolo. Ma tu popolo non lo sarai mai. La tua storia ti opprimerà lo sdegno di Yahweh. Ecco allora come questa attualità, no, è molto forte. E allora, ovviamente, vedete che questa introduzione, messa lì così, è una introduzione che però ha un senso, un significato. È come se ci desse la chiave di lettura per capire, sì, la storia al tempo dei giudici, però la storia di sempre. E su questo punto, beh, è un periodo che continua a battere su questo punto, no? Però è un invito anche quello di stasera ad essere forti su questo, ad avere il coraggio del vero volto di Dio. Perché questo coraggio oggi abbiamo perso? Ieri San Giovanni ci invitava, no? E ci diceva che noi dobbiamo essere vincitori del mondo, ricordate la seconda lettura di ieri, però ci diceva anche che cos'è che vince il mondo? La nostra fede. Ma in cosa consiste questa vittoria per Giovanni? E consiste in questo: tu cristiano hai una forza che vincerà il mondo. Perché? Perché tu conosci il vero volto di Dio. Perché? Ma perché tu accogli il Cristo. La tua fede è nel Cristo. Ecco, allora, gli apostoli lo sentivano questo, e lo sentivano come un tema che doveva continuamente risvegliare l'apatia che poteva entrare nella comunità cristiana, la debolezza che poteva invadere la comunità cristiana, la confusione che poteva essere ingenerata nella comunità cristiana. E gli apostoli erano molto attenti a far sì che in ogni momento ci fosse la loro parola che richiamava i cristiani a questo principio fondamentale. Guardate che voi dovete sconfiggere il mondo. Ed è lo stesso tema che è presente appunto nel testo di Giudici, no? Israele cosa doveva fare? Doveva sconfiggere gli altri popoli. Ma come sconfiggerli? Non tanto con la battaglia, quanto con questa forza: mantenere fedeltà a Yahweh, ciò che Israele non sapeva fare, e continuamente cadeva nella grande tentazione. Però vedete che questa tematica, appunto, gli apostoli la riprendono. E ripeto, ieri Giovanni era molto esplicito: voi dovete vincere il mondo, e lo dovete vincere con la vostra fede. Ma la fede in che cosa? In questo. Tu devi dire: io ho il volto certo di Dio. E non me la devi venire a raccontare che c'è un Dio uguale per tutti, che tutti quanti, basta con queste storielle, dai, sono le favole. Sono le favole. E di chi non ha senso, perché che ci sia un Dio uguale per tutti, va bene, ma fin quando lo dici così, quel Dio lì non c'entra niente con la tua vita. Finché lo dici così, è una presenza che è staccata da te, è una tua elaborazione mentale. Ti autoconvinci di avere un rapporto con qualcosa di divino, ma non esiste, perché tu manco lo conosci. Che senso ha dire queste cose, scusate? Che senso ha? Eppure oggi, se dici questo, sei la persona più accettata, perché sei attento agli altri, perché perché non fai distinzioni di persone, perché certo, perché rispetti profondamente anche la religione degli altri. E ti dicono tutte queste cose assurde, ignobili, perché vanno a disprezzare l'elemento della verità. Tu cristiano non puoi abbassarti a questi compromessi, assolutamente. Tu devi essere capace invece di porti con questa forza. Sì, sì, esiste un Dio solo, ma quello che dico io, perché io lo conosco perché quel Dio uno solo è Gesù Cristo. Per cui se tu non converti Gesù Cristo, il tuo Dio non esiste. Se tu non converti Gesù Cristo, tu stai inseguendo qualcosa che non c'è. Se tu non converti Gesù Cristo, è tutta un'invenzione della tua mente. Dobbiamo avere il coraggio di dire queste cose. E non dobbiamo avere paura a dirle, perché noi facendo questo testimoniamo la Pasqua. Gesù è risorto per dirci cosa? Per dirci questo: che solo in Lui abbiamo la fisionomia certa di Dio. Quindi solo in Lui che possiamo conoscere Dio. Yahweh. Se dovessimo fare noi l'esperienza di Mosè, che adesso magari andate a casa, vi trovate davanti, non lo vedete anche voi, no? Vi fermate e chiedete a Dio: ma qual è il tuo nome? Dio vi risponderebbe anche stasera, ma vi risponderebbe in un modo attuale. Cosa vi potrebbe dire? Qual è il mio nome? mio nome è Gesù Cristo. Ti direi questo. Perché? Perché solo se passi da Lui hai la certezza di arrivare a Dio. Quindi io ti do il mio nome, cioè ti do la mia conoscenza, ti do la strada che ti conduce a me, Gesù Cristo. Ed è bellissimo perché nell'ultima cena, cosa dice Gesù? Secondo la messa di Giovanni, io adesso vado e voi conoscete la strada, la via. Silvia Tommaso, solito, dice: Signore, conosciamo la via che non sai dove vai, non sappiamo dove vai. E qui che Gesù dirà, no? Io sono la via, bellissimo, la verità e la vita, e nessuno può andare al Padre se non attraverso di me. Quindi è chiarissimo che Gesù aveva questa coscienza di dire all'uomo: ma guardate che il volto di Dio è qui. Chi ha visto me ha visto il Padre, nessun altro. Bellissimo Giovanni, no? Nel primo capitolo: nessuno ha mai visto Dio, ma il figlio unigenito che nel grembo del Padre ce lo ha rivelato, ma solo lui. Giovanni è chiarissimo, nessuno ha visto Dio. Quindi tutti quelli che ti parlano di Dio e purtroppo ti raccontano favole, c'è poco da fare. Tutti, tutti. Ed è questa la testimonianza cristiana, ma non per conflittualità, non per dispregio, ma per amore alla verità. Ma come, ma tu cristiano non siete luce, no? Ma mi sembra che Gesù abbia detto: voi siete la luce del mondo, no? Certo che nella nostra abilità, meno l'abilità dei preti, dico nostra dei preti ovviamente, l'abilità dei preti, cosa ha fatto? Dei preti, dei vescovi, dei cardinali, dei papi, quello che volete voi, no? Ma l'abilità cos'è stata? Voi siete luce? E come facciamo a essere luce? Certo, dovete dare esempi di carità, dovete dare esempi di servizio ai vostri fratelli, dovete dare esempio, oggi si dice, dovete dare esempio di servizio ai poveri, è così che siete luce del mondo. Ma cosa stai dicendo? Tu sei luce perché? Perché tu garantisci il volto di Dio. Tu sei quello che dà alla gente la certezza del volto di Dio. Perché? Perché indichi alla gente il volto del Cristo. Questa è la luce. Dove il discorso di essere luce non è in proporzione ai servizi sociali, non è in proporzione ai problemi degli uomini, dove l'essere luce è in proporzione alla necessità dell'uomo di capire la verità. Questa è la luce. Quello che i preti hanno perso, i vescovi hanno perso, e tante volte anche i papi hanno perso. E la gente parcola sempre nel buio. Per carità, certo, sì, si autoconvince che se tu fai del bene agli altri, certo, hai la fede. Ma chi l'ha detto? Dove sta scritto? Fammelo vedere. Ci siamo adeguati agli Ammoniti, ai Moabiti, ai Filistei, ai Gebusei. Ci siamo adeguati a questi dei e abbiamo condiviso le abitudini. Certo. Perché? Perché abbiamo adorato i loro dei. Quindi i conti che differenza c'è? C'è solo Dio. Detto in altre parole, i dei sono tutti uguali. Ecco, detto così. E pesante questa cosa, molto pesante. Però guardate che è molto, ma molto profonda. Il bello è che non è freddo. Dall'ottavo al decimo secolo di Cristo, no? Già stata detta. Certo, noi dobbiamo portare a compimento sempre, ed è Gesù che porta a compimento la scrittura, no? Perciò il riferimento è sempre Gesù. E Gesù è chiarissimo. Gesù certo non parla più di sdegno di Yahweh, perché il linguaggio è cambiato, è il linguaggio di compimento. Quindi non parla più di sdegno di Yahweh. ma Gesù dice anche questo, non entrerete nel regno dei cieli. Dove vedete che allora Gesù, portando a compimento il tutto, non attribuisce più questa azione al Padre. Cioè, non è che Gesù dice il Padre vi caccerà. No, voi non entrerete più nel regno se non fate questa strada. Cioè, vi illudete e perderete l'opportunità di stare con Dio. Ancora più impegnativa questa storia. Perché allora sì, ora per dire questo concetto si parlava appunto di questi popoli che facevano la guerra contro Israele e si diceva ecco lo sdegno di Yahweh perché questi popoli hanno sopraffatto il popolo di Dio e non sapevano come descriverlo, no? E allora lo sdegno di Yahweh. Ma Gesù portando a compimento ci dice no, è l'effetto del vostro peccato, è l'effetto della vostra scelta. Detta in altre parole, è la bellissima parabola famosa su questo punto del ricco e di Lazzaro. Nella tua vita hai avuto i tuoi beni, no? Lazzaro ha avuto i suoi mali, solo che adesso si sono invertite le sorti, con la differenza che sulla terra le cose erano relative, qui sono per sempre, non si può più cambiare. Ma perché sono qua? Perché adesso ti lamenti del fuoco? Perché sulla terra hai fatto quello che hai voluto. Perciò lo sdegno di Yahweh è in Gesù diventa proprio questo, la conseguenza, tra virgolette, del tuo peccato. Ecco, però tutto questo perché? Perché hai perso di vista la certezza del volto di Dio. Non ce l'hai più. Non neghi Dio, per carità, no? Non lo nego Dio, no? Ma il problema non è quello. Il problema è capire appunto quale Dio tu non neghi. Se tu mi dici non nego Dio, devi prima farmi capire qual è il Dio che non neghi. Lo conosci? Com'è? Fammelo vedere. Noi cristiani possiamo farlo vedere. Gesù Cristo. E lì da vedere. Era venuto in mezzo a noi apposta. Ma secondo voi perché si è fatto uomo Gesù? Si è fatto uomo per questo, no? Proprio per dire all'uomo, guardate che se dovete pensare a Dio, se dovete rivolgervi a Dio, non sbagliatevi, Dio è qui, si fa uomo, ma per farti conoscere, per non farti sbagliare più. Ecco perché Gesù dice, chi ha visto me ha visto il Padre, è sicuro. Ecco, gli amaleciti, i moriti, gli ammoniti, i filisteri, gli abusei, tutti questi popoli invece riescono a sopraffare il popolo di Israele, il quale, pur di poter convivere con questi popoli, dimenticano di possedere una cosa importante, il volto di Dio, Yahweh. Ed è davvero la distruzione. Il popolo diventa schiavo degli altri popoli. È quello che sta succedendo ai cristiani italiani, attenzione. Sta succedendo la stessa cosa. Ma nessuno si rende conto. Va tutto bene. Nessuno, non intendo la gente, perché secondo me la gente si rende conto. Sono i pastori che non si rendono conto. Perché loro hanno un senso di superiorità che purtroppo chiude la loro mente e chiude anche il rapporto con lo spirito. Perciò i pastori sono diventati muti, non ti parlano più dello spirito. I pastori credono di farsi accettare oggi perché si fanno vedere coinvolti, buttati dentro in quelle che sono le necessità sociali dell'uomo, no? E sono questi i pastori di oggi, privi di spirito. Perché essere privi di spirito vuol dire che non hai più capito che tu devi aiutare la gente ad essere forte nel riconoscere l'unico vero volto di Dio. Perché questa è la pace dell'uomo, tutto il resto è una montatura. Ecco, questa è la nostra condizione di oggi, che è quella che era al tempo di Israele dopo la morte di Giosuè. Quindi mancava la guida, il popolo era disperso. E cosa faceva? Così doveva in qualche modo muoversi, e si muoveva così, senza un orientamento, senza più nessuno che confermava la verità. Anche qui il compimento. Ricordate Gesù quando vede le folle che lo stanno seguendo? Vi ricordate il commento di Gesù? Pecore senza pastore, pericoloso. Perché? Perché le pecore cercano, ma non avendo il punto di riferimento della verità possono essere ingannate. Pecore senza pastore. E Gesù non ce l'ha come pecore, attenzione. Ce l'ha col pastore. Perché abbandonano le pecore, non danno più il punto di riferimento, non danno più la certezza della verità. È morto Giosuè. Non c'è più il punto di riferimento. E il popolo è disperso. Ecco, allora, questa inquadratura che abbiamo fatto del libro dei Giudici, no? Sarà questo, diciamo così, sono questi punti nei quali dovremo poi man mano inserire le varie storie dei 12 giudici di Israele. Però il contesto è questo. Dio perché appunto susciterà i giudici? Non tanto per far la guerra, ma perché il giudice doveva avere questa missione, no? Riportare ancora il popolo a Yahweh. Quindi all'unicità di Dio intesa, come abbiamo detto, a riconoscere che Dio è solo Yahweh, nessun altro. Ecco, i giudici dovranno avere prima di tutto questa grande missione. Certo, poi è chiaro che, diciamo prima, no? Se tu adori Dio, è evidente che tutto quello che tu fai lo devi vivere secondo Dio, quindi i giudici saranno quelli che dovranno aiutare il popolo a vivere secondo Dio. E qui tutto quello che sarà l'opera e l'azione dei vari giudici che si alterneranno poi in questa storia di Israele. Ecco, io adesso vi ho dato questa grande introduzione, e se ci sono, come sempre, no, dei chiarimenti, è meglio che li facciamo, perché sono argomenti molto delicati. E vanno capiti molto bene, perché stanno a fondamento poi anche di quello che deve essere la nostra preoccupazione di essere sì credenti, ma di avere in noi anche questa volontà di formare e di essere strumenti per la formazione di questo popolo, che deve essere il popolo santo di Dio, che ha però adesso come radice, come sostegno, Gesù Cristo. Ricordate quel passaggio che in questi giorni pasquali è stato ricordato parecchie volte, no? Quando appunto ci presentano questo Gesù come la pietra angolare scartata dai costruttori ma divenuta testata d'angolo. Allora, è chiarissima questa cosa. Che significa che Gesù è testata d'angolo? Vuol dire così, vuol dire che il popolo cristiano è forte, ma è forte solamente per questo, perché ha questa grande grazia, questo grande dono di conoscere perfettamente il volto di Dio. La pietra angolare è Gesù Cristo. È lì che deve costruirsi come popolo. Come dire, se volete essere il popolo cristiano, guardate che il principio è l'adorazione della pietra angolare. incarnazione di Cristo da risolto, il quale orienterà la vostra vita. E in questo orientamento dato da Gesù che è possibile realizzare quel famoso popolo che sarà un cuor solo e un'anima sola, finalmente il popolo santo di Dio. E questa è la prospettiva, ovviamente, che dobbiamo tenere bene in considerazione. Come appunto è questa prospettiva anticipata da che cosa? Anticipata dai giudici. Perché? E perché ubbidendo al giudice eletto da Dio, il popolo aveva la certezza della benedizione di Dio. Non era ancora la pietra angolare, ma erano quelli che conducevano o dovevano condurre a riconoscere il fondamento di quell'essere popolo, Yahweh. Poi però noi abbiamo la pietra angolare, non abbiamo bisogno del giudice, non abbiamo neanche bisogno del re per arrivare a Dio. Adesso l'unico che ci può condurre alla certezza del volto di Dio è solamente Gesù Cristo, la pietra angolare, scartata dai costruttori, ma divenuta testata d'angolo. Ecco, questo è così, vi consegno tutto questo stasera, no? Se avete delle chiarificazioni, a voi. E poi leggerete i testi, no? La chiave della data. Spogliamo.
Voi ne racconteranno, non so se per interesse, magari ho visto il film di Paolo di Tarso, che proprio nel periodo in cui c'era il sommo sacerdote che diceva proprio: ma voi credete in due? Dio, e non si poteva proprio nominare il nome dopo la morte di Gesù, perciò è come se c'è proprio a tappe e si ripete questo che ci hai appena spiegato, cioè abbiamo dei giudici, mi sembra di vederlo con Paolo di Tarso, e poi
sì, sì. E questo conferma che davvero questo elemento è proprio un elemento del riconoscimento dell'unicità di Dio, è un elemento che si ripete in tutte le epoche della storia del popolo di Dio. Ed è sempre quell'elemento che caratterizza l'andamento del popolo di Dio. Però questo diventa sempre un motivo di, sicuramente di scontro. E infatti Gesù l'aveva detto, mi sono ricordato quel bellissimo passaggio di Luca, quando ci presentano Gesù che dice: io sono venuto non a portare la pace, ma la divisione. Sono venuto a portare una spada. In bocca a Gesù queste parole sono pesanti, eh? Però vanno capite. In che senso la divisione? In che senso la spada? In questo senso. Cioè, io vi ho dato il volto certo di Dio, e questa è la spada. Perché vuol dire che tutti gli altri vi ingannano. Questa è la divisione. Perché vuol dire che tutti gli altri vi raccontano le favole. Quindi Gesù era molto fermo su questo, eh? Perché è la sua missione, è venuto per quello. Infatti è bellissima, no? La preghiera finale dell'ultima cena, cos'era? Padre, io ho fatto conoscere il tuo nome, bellissimo. Lui solo poteva fare questo. L'ho fatto conoscere. E su questi testi noi dobbiamo meditare parecchio, no? Perché costituiscono l'elemento che caratterizza veramente la nostra fede cristiana. Altrimenti, vabbè, certo.
Anche più tardi, sì. Allora la scissione dell'impero povero, non degli israeliti, non delle altre tribù. Non ha accennato che le altre tribù sono uscite con gli israeliti, nel senso opposto, sì. Penso che sia un po' spontaneo, ecco, benissimo. Allora, ho potuto pensare a questo, che ogni tribù aveva i suoi idoli. Gli idoli erano figure, magari create, no, messe lì come le, quelle, gli idoli egiziani.
Sì,
ma ecco, sì, ecco. E allora ho potuto pensare, certo che noi esseri umani siamo, crediamo di più se vediamo,
sì, certo,
se osserviamo. Per il Cristo all'epoca, no, siccome non era raffigurato ancora la croce, no, era difficile, giusto?
Certo.
Allora posso anche pensare che l'essere umano, nella sua fragilità, non avendo più un condottiero come Mosè, come Giosuè, si è trovato a martirio,
certo,
giusto? Certo. Ecco, quindi tutto questo,
certo,
questa...
Infatti, a questa tua osservazione ti rispondo con un testo che abbiamo già visto che fa la matrice a tutto questo, no? Che è il testo di Esodo quando ci parla della costruzione del Tempio d'oro, no? Se andiamo a leggere quel testo, la ragione è proprio questa, cioè Yahweh non si fa vedere, allora Mosè è 40 giorni che è sparito. Cosa facciamo? Abbiamo bisogno di vedere qualcuno che ci porti fuori dal deserto. Ed è lì che vanno a dire ad Aronne, facci il vitello d'oro. Perché? Perché sarà lui il nostro Dio, quello che ci porterà fuori. Quindi giustamente è la visibilità che interessa all'uomo. Perché senza la visibilità rischia questa deviazione. Ecco perché è importante la figura dei giudici per quel tempo, importante sarà la figura dei re nella monarchia, importante sarà la figura dei profeti quando i re devieranno, perché sarà punto di riferimento. Ecco perché è importante la presenza di Gesù, ma ecco perché è importante la presenza degli apostoli. Infatti Gesù chiama i suoi apostoli, voi dovete essere luce, cioè la presenza poi ovviamente di coloro che dovranno essere i successori degli apostoli, e il popolo di Dio dovrà sempre essere costituito da coloro che reggono questo popolo, ma con cosa? Con la forza della parola, perché devono sempre orientare la verità. So se ho reso, altrimenti la gente giustamente è incline, perché ha bisogno di vedere qualcosa. Ecco, adesso non si tratta di vedere, ma se ci fosse la parola certa.
A questo punto qui mancano le persone con carisma che aiutano,
sì, certo, certo,
con le loro,
certo,
con la loro maniera di esprimersi, no? Comunque per far capire, no? Come parliamo stasera, no? Certe cose che altrimenti uno non potrebbe fare.
Perché vedi, anche il discorso della tradizione degli apostoli, come è stato deviato. Certo, la tradizione degli apostoli a cosa si è ridotta? Si è ridotta a dire, ciao, vediamo, capiamo bene, ah sì, tu puoi fare il resto. E nel momento in cui sei ordinato vescovo, automaticamente ti viene detto, tu sei un successore degli apostoli. Ma stiamo scherzando. Non è questa la successione degli apostoli. La successione degli apostoli è coloro che ti danno la certezza del Vangelo, che ti mettono in condizione davvero di coltivare in te, di essere sicuro di questa fisionomia unica di Dio, Gesù Cristo. Questa è l'insistenza degli apostoli. E chi continua questo? Chi? Ecco il punto. Però tutti, specialmente costoro, vanno, perché ci sono degli apostoli, ok, i preti sono quelli che parlano tutte le domeniche alla gente, no? Allora loro non sono i successori degli apostoli perché non sono vescovi. Capite la discrepanza di questo discorso, dove la successione apostolica è diventata una questione di rito, certo, di potere, certo. Non è più invece la sostanza, che è appunto l'annuncio del Vangelo. Quindi il vero successore degli apostoli, passi la parola, il vero successore degli apostoli non è il Papa, i vescovi, intesi come oggi si intende nella gerarchia, ma i veri successori degli apostoli sono quelli che annunciano veramente il Vangelo. Perché la successione apostolica è chi continua l'annuncio del Vangelo. Chiarissima la lettera di Paolo a Timoteo, attenzione, chiarissimo su questo. Lo dice già allora, ti raccomando Timoteo, non andare a imporre le mani su chiunque, valuta bene. Cioè, imporre le mani allora significava non mettere dentro nella tradizione, cioè, nella successione apostolica chiunque. Affida questa missione a chi ne è degno. Quindi i criteri non sono né le raccomandazioni né le capacità di potere, ma dovrebbero essere le capacità dell'annuncio.
Non so se avete
quindi hai perfettamente ragione, perché se non c'è più l'annuncio del Vangelo, ma già Paolo questo lo diceva, no? Come fai a rispondere alla fede? Non ce la fai. Lettera ai Romani, al capitolo secondo.
Perché il lavoro non è illuminato.
E la gente non può rispondere alla fede. Perché? È certo, perché non ha il punto di riferimento. E vaga. E allora si cade in quello che abbiamo detto prima, no? Io credo in Dio. Vabbè, ma sì, ma guarda che vaga questa cosa, eh. Che certezza ti dà questa cosa?
Sì, l'unica cosa è seguire fin quando si trova i comandamenti, quindi lì si sa che ci si concentra.
E certo, la gente arriva fino lì. È normale, cioè nel senso che almeno non perdi di vista
un riferimento, insomma.
Un riferimento.
La velocità della vita.
La scusa?
Vericità.
Sì.
Gli evangelisti che hanno scritto, praticamente hanno solo scritto i Vangeli, le lettere,
sì.
Non altre cose.
No.
Ecco.
No.
E per questo.
Cioè, anche se nella, diciamo così, in tutto questo periodo, dagli apostoli in avanti, comunque ci circolano altri scritti che sono attribuiti ad altri apostoli, no? Per esempio a Barnaba. Poi ci sono altri scritti chiamati appunto apocrifi, no? Che vogliono in qualche modo avere la pretesa di essere alla stregua dei Vangeli e delle lettere degli apostoli. Però, cioè adesso si dice, vabbè, nell'arco dei secoli è ovvio che c'è stata una scelta in questi testi, no? Ma in effetti, se voi andate a leggere i Vangeli apocrifi, per esempio, no? E leggete questi testi nostri, i testi del Vangelo, ma voi stessi vi renderete conto della differenza. Perché i Vangeli apocrifi, tutto sommato, bellissimi, per carità, stimolanti, ma sono delle favole. Lo vedete, lo sperimentereste se leggeste questi testi, no? Perché bellissimi racconti, ma molto favoleggiati, insomma, no? A differenza invece di questi testi, che non sono delle favole, ma sono delle parole che se tu le raccogli penetrano dentro. E certo, e in effetti gli apostoli avevano questo di caratteristico, che la loro parola era una parola che doveva comunicare lo spirito, non dovevano raccontare la favoletta. Infatti, se notate, i Vangeli non è che ci raccontino la storia di Gesù, ma ci raccontano la missione di Gesù. Questo è molto importante. A parte i particolari di due capitoli di Luca e di un capitolo di Matteo che ti parlano dell'annunciazione e della nascita di Gesù, ma questo serve quasi a introduzione. Però chi ci dà, diciamo così, l'elemento importante è Giovanni. Se noi analizziamo il Vangelo di Giovanni, ti si dice, i Vangeli dove sono fatti non per darti la storia di Gesù, sono fatti per darti la missione di Gesù e quindi per farti conoscere la ragione per cui Gesù è venuto. Giovanni poi è grande in questo, no? Soprattutto nella sua introduzione che abbiamo citato prima, no? Subito veramente dichiara, cos'è che vi devo dire io? Vi devo far vedere che Gesù è il Verbo di Dio. Cioè, non vi devo raccontare la storiella. Devo entrare nel mistero di Gesù per farvelo capire. Questo è il mio, non so se ho preso.
Sì, Marco, Matteo, sì. Luca, Giovanni, al di fuori di lì della Bibbia non c'è altro.
No.
Di è questo, uno no. Scrittore che dopo no. Aggiunge.
No, di questi non è. Questi sono unici.
Sì. Praticamente sono unici, hanno scritto solo quelle cose lì.
Luca, vabbè, Luca è quello più abbondante. Il Vangelo, gli Atti degli Apostoli ovviamente, no? Beh, anche Giovanni, il suo Vangelo è le famose tre lettere, no? Non l'Apocalisse, che l'Apocalisse viene molto dopo la morte di Giovanni, quindi è un testo dei discepoli di Giovanni, no? E poi ecco, c'è una cosa che vorrei parlare. Allora. È l'abbondanza.